Un libro da ascoltare con Willer e Fiorella.
La proposta di oggi è tratta dai racconti di Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926, Il dono di Natale.
Il dono di Natale è un racconto pubblicato per la prima volta nel 1930 ed è una delle raccolte di novelle più celebri della scrittrice sarda. Siamo agli inizi del Novecento, in un piccolo paese della Sardegna, dove si sta svolgendo la tipica giornata di una famiglia di pastori, i Lobina, alle prese con i preparativi per la vigilia di Natale. Felle, ultimo di cinque fratelli, è il personaggio che racchiude in sé l'anima della festa. L'entusiasmo di un bambino durante le festività natalizie si palesa con la sua voglia di aiutare tutti i membri della famiglia. Gioia, allegria, speranza e abbondanza sono questi i doni che il Natale porta all'interno della modesta abitazione della famiglia Lobina. Attraverso gli occhi di Felle scopriamo come la tradizione permette alla magia del Natale di prendere il sopravvento sulle persone, anche se queste ultime stanno attraversando un periodo molto difficile. La Deledda, con il suo stile ben riconoscibile, riesce in poche pagine a condensare le emozioni che derivano dall'attesa vissuti durante la vigilia di Natale.
I cinque fratelli Lobina, tutti pastori, tornavano dai loro ovili per passare la notte di Natale in famiglia. Era una festa eccezionale per loro quell'anno, perché si fidanzava la loro unica sorella con un giovane molto ricco. Come si usa dunque in Sardegna, il fidanzato doveva mandare un regalo alla sua promessa sposa e poi andare anche lui a passare la festa con la famiglia di lei. E i cinque fratelli volevano far corona alla sorella, anche per dimostrare al futuro cognato che, se non erano ricchi come lui, in cambio erano forti, sani, uniti fra di loro come un gruppo di guerrieri. Avevano mandato avanti il fratello più piccolo, Felle, un bel ragazzo di 11 anni, dai grandi occhi dolci, vestito di pelli lanose come un piccolo San Giovanni Battista. Portava sulle spalle una bisaccia e dentro la bisaccia un maialetto appena ucciso che doveva servire per la cena. Il piccolo paese era coperto di neve. Le casette nere, addossate al monte, parevano disegnate su un cartone bianco e la chiesa, sopra un terrapieno sostenuto da macigni, circondata da alberi carichi di neve e di ghiaccioli, appariva come uno di quegli edifici fantastici che disegnano le nuvole. Tutto era silenzio. Gli abitanti sembravano sepolti sotto la neve. Nella strada che conduceva a casa sua, Felle trovò solo, sulla neve, le impronte di un piede di donna e si divertì a camminarci sopra. Le impronte cessavano appunto davanti al rozzo cancello di legno del cortile che la sua famiglia possedeva in comune con un'altra famiglia, pure di pastori, ancora più poveri di loro. Le due casupole, una per parte del cortile, si rassomigliavano come due sorelle. Dai comignoli usciva il fumo, dalle porticine trasparivano fili di luce. Felle fischiò per annunziare il suo arrivo. E subito alla porta del vicino si affacciò una ragazzina col viso rosso dal freddo e gli occhi scintillanti di gioia. «Bentornato, Felle!» «Oh, Lia!» egli gridò per ricambiare il saluto e si avvicinò alla porticina dalla quale, adesso, con la luce, usciva anche il fumo di un grande fuoco acceso nel focolare in mezzo alla cucina. Intorno al focolare stavano sedute le sorelline di Lia. Per tenerle buone, la maggiore di esse, cioè quella che veniva dopo l'amica di Felle, distribuiva loro qualche chicco di uva passa e cantava una canzoncina d'occasione, cioè una ninna nanna per Gesù Bambino. «Che ci fai qui?» domandò Lia, toccando la bisaccia di Felle. «Ah, il porchetto! Anche la serva del fidanzato di tua sorella ha già portato il regalo. Farete grande festa voi!» aggiunse con una certa invidia, ma poi si riprese e annunciò con gioia maliziosa: «E anche noi!» Invano Felle le domandò che festa era. Lia gli chiuse la porta in faccia ed egli attraversò il cortile per entrare in casa sua. Casa sua si sentiva davvero odore di festa, odore di torta di miele cotta al forno e di dolci confezionati con bucce di arance e mandorle tostate, tanto che Felle cominciò a digrignare i denti, sembrandogli di sgretolare già tutte quelle cose buone ma ancora nascoste. La sorella, alta e sottile, era vestita a festa, col corsetto di broccato verde e la gonna nera e rossa. Intorno al viso, pallido, aveva un fazzoletto di seta a fiori ed anche le sue scarpette erano ricamate e col fiocco. Pareva insomma una giovane fata, mentre la mamma, tutta vestita di nero per la sua recente vedovanza, pallida anche lei, ma scura in viso e con aria di superbia, avrebbe potuto ricordare la figura di una strega, senza la grande dolcezza degli occhi che rassomigliavano a quelli di Felle. Egli intanto traeva dalla bisaccia il porchetto, tutto rosso perché gli avevano tinto la cotenna col suo stesso sangue, e dopo averlo consegnato alla madre volle vedere quello mandato in dono dal fidanzato. Sì, era più grosso quello del fidanzato, quasi un maiale, ma questo portato da lui, più tenero e senza grasso, doveva essere più saporito. «Ma che festa possono fare i nostri vicini se essi non hanno che un po' di uva passa, mentre noi abbiamo questi due animaloni in casa e la torta è dolci?» pensò Felle con disprezzo, ancora indispettito perché Lia, dopo averlo chiamato, gli aveva chiuso la porta in faccia. Poi arrivarono gli altri fratelli, portando nella cucina, prima tutta in ordine pulita, le impronte dei loro scarponi pieni di neve e il loro odore di selvatico. Erano tutti forti, belli, con gli occhi neri, la barba nera, il corpetto stretto come una corazza e sopra la mastrucca. Quando entrò il fidanzato, si alzarono tutti in piedi, accanto alla sorella, come per fare davvero una specie di corpo di guardia intorno all'esile e delicata figura di lei, e non tanto per riguardo al giovine, che era quasi ancora un ragazzo, buono e timido, quanto per l'uomo che lo accompagnava. Quest'uomo era il nonno del fidanzato, vecchio di oltre 80 anni, ma ancora dritto e robusto, vestito di panno e di velluto come un gentiluomo medievale, con le uose di lana sulle gambe forti, questo nonno, che in gioventù aveva combattuto per l'indipendenza d'Italia, fece ai cinque fratelli il saluto militare e parve poi passarli in rivista. E rimasero tutti scambievolmente contenti. Al vecchio fu assegnato il posto migliore, accanto al fuoco, e allora sul suo petto, fra i bottoni scintillanti del suo giubbone, si vide anche risplendere come un piccolo astro la sua antica medaglia al valore militare. La fidanzata gli versò da bere, poi versò da bere al fidanzato e questi, nel prendere il bicchiere, le mise in mano di nascosto una moneta d'oro. Ella lo ringraziò con gli occhi. Poi, di nascosto, pure lei andò a far vedere la moneta alla madre e a tutti i fratelli, in ordine di età, mentre portava loro il bicchiere colmo. L'ultimo fu Felle, e Felle tentò di prenderle la moneta, per scherzo e curiosità, si intende, ma ella chiuse il pugno minacciosa, avrebbe meglio ceduto un occhio. Il vecchio sollevò il bicchiere, augurando salute e gioia a tutti, e tutti risposero in coro. Poi si misero a discutere in modo originale, vale a dire cantando. Il vecchio era un bravo poeta estemporaneo, improvvisava cioè canzoni, ed anche il fratello maggiore della fidanzata sapeva fare altrettanto. Fra loro due quindi intonarono una gara di ottave su allegri argomenti d'occasione e gli altri ascoltavano facendo coro e applaudivano. Fuori le campane suonarono, annunziando la messa. Era tempo di cominciare a preparare la cena. La madre, aiutata da Felle, staccò le cosce ai due porchetti e le infilò in tre lunghi spiedi, dei quali teneva il manico fermo a terra. «La quarta la porterà in regalo ai nostri vicini», disse a Felle, «anche se hanno il diritto di godersi la festa». Tutto contento, Felle prese per la zampa la coscia bella e grassa e uscì nel cortile. La notte era gelida ma calma, ed un tratto pareva che il paese tutto si fosse destato in quel chiarore fantastico di neve, perché oltre al suono delle campane si sentivano canti e grida. Nella casetta del vicino invece adesso tutti tacevano. Anche le bambine, ancora accovacciate intorno al focolare, pareva si fossero addormentate, aspettando però ancora, in sogno, un dono meraviglioso. All'entrata di Felle si scossero, guardarono la coscia del porchetto che egli scuoteva di qua e di là come un incensiere, ma non parlarono, no, non era quello il regalo che aspettavano. Intanto Lia era scesa di corsa dalla cameretta di sopra, prese senza fare complimenti il dono e alle domande di Felle rispose con impazienza. «La mamma si sente male e il babbo è andato a comperare una bella cosa, vattene!» Egli rientrò pensieroso a casa sua. Là non c'erano misteri né dolori, tutto era vita, movimento e gioia. Mai un Natale era stato così bello, neppure quando viveva ancora il padre. Felle però si sentiva in fondo un po' triste, pensando alla festa strana della casa dei vicini. Al terzo tocco della messa, il nonno del fidanzato batté il suo bastone sulla pietra del focolare. «Oh ragazzi, su, in fila!» E tutti si alzarono per andare alla messa. In casa rimase solo la madre, per badare agli spiedi che girava lentamente accanto al fuoco per far bene arrostire la carne del porchetto. I figli, dunque, i fidanzati e il nonno, che pareva guidasse la compagnia, andavano in chiesa. La neve attutiva i loro passi. Figure imbacuccate sbucavano da tutte le parti, con lanterne in mano, destando intorno ombre e chiarori fantastici. Si scambiavano saluti, si battevano alle porte chiuse per chiamare tutti alla messa. Felle camminava come in un sogno e non aveva freddo, anzi, gli alberi bianchi intorno alla chiesa gli sembravano mandorli fioriti. Si sentiva insomma sotto le sue vesti lanose caldo e felice come un agnellino al sole di maggio. I suoi capelli freschi di quell'aria di neve gli sembravano fatti di erba. Pensava alle cose buone che avrebbe mangiato al ritorno dalla messa nella sua casa riscaldata e ricordando che Gesù invece doveva nascere in una fredda stalla, nudo e digiuno, gli veniva voglia di piangere, di coprirlo con le sue vesti, di portarselo a casa sua. Dentro la chiesa continuava l'illusione della primavera. L'altare era tutto adorno di rami di corbezzolo con frutti rossi, di mirto e di alloro. I ceri brillavano tra le fronde e l'ombra di queste si disegnavano sulle pareti come su muri di un giardino. In una cappella sorgeva il presepio con una montagna fatta di sughero e rivestito di muschio. I re magi scendevano cauti da un sentiero erto e una cometa d'oro illuminava loro la via. Tutto era bello, tutto era luce e gioia. I re potenti scendevano dai loro troni per portare in dono il loro amore e le loro ricchezze al figlio dei poveri, a Gesù, nato in una stalla. Gli astri li guidavano. Il sangue di Cristo, morto poi per la felicità degli uomini, pioveva sui cespugli e faceva sbocciare le rose. Pioveva sugli alberi per far maturare i frutti. Così la madre aveva insegnato a Felle e così era. Gloria, gloria, cantavano i preti sull'altare e il popolo rispondeva gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Felle cantava anche lui e sentiva che questa gioia che gli riempiva il cuore era il più bel dono che Gesù gli mandava. All'uscita di chiesa sentì un po' freddo perché era stato sempre inginocchiato sul pavimento nudo, ma la sua gioia non diminuiva, anzi aumentava nel sentire l'odore d'arrosto che usciva dalle case. Apriva le narici come un cagnolino affamato e si mise a correre per arrivare in tempo per aiutare la mamma ad apparecchiare per la cena. Ma già tutto era pronto. La madre aveva steso una tovaglia di lino per terra su una stuoia di giunco e altre stuoie attorno. E secondo l'uso antico aveva messo fuori, sotto la tettoia del cortile, un piatto di carne e un vaso di vino cotto dove galleggiavano fette di buccia d'arancia. Perché l'anima del marito, se mai tornava in questo mondo, avesse da sfamarsi. Felle andò a vedere. Collocò il piatto e il vaso più in alto, sopra un asse della tettoia, perché i cani randagi non li toccassero. Poi guardò ancora verso la casa dei vicini. Si vedeva sempre luce alla finestra, ma tutto era silenzio. Il padre non doveva essere ancora tornato col suo regalo misterioso. Felle rientrò in casa e prese parte attiva alla cena. In mezzo alla mensa sorgeva una piccola torre di focacce tonde e lucide che parevano d'avorio. Ciascuno dei commensali ogni tanto si sporgeva in avanti e ne tirava una a sé. Anche l'arrosto, tagliato a grosse fette, stava in certi larghi vassoi di legno e di creta e ognuno si serviva da sé, a sua volontà. Felle, seduto accanto alla madre, aveva tirato davanti a sé tutto un vassoio per conto suo e mangiava senza badare più a nulla. Attraverso lo scricchiolio della cotenna brustolita del porchetto, i discorsi dei grandi gli parevano lontani e non lo interessavano più. Quando poi venne in tavola la torta gialla e calda come il sole e intorno apparvero i dolci in forma di cuori, di uccelli, di frutta e di fiori, egli si sentì svenire, chiuse gli occhi e si piegò sulla spalla della madre. Ella credette che egli piangesse, invece rideva per il piacere. Ma quando fu sazio e sentì bisogno di muoversi, ripensò ai suoi vicini di casa. Che mai accadeva da loro? E il padre era tornato col dono? Una curiosità invincibile lo spinse ad uscire ancora nel cortile, ad avvicinarsi e spiare. Del resto la porticina era socchiusa. Dentro la cucina le bambine stavano ancora intorno al focolare e il padre, arrivato tardi ma sempre in tempo, arrostiva lo spiedo e la coscia del porchetto donato dai vicini di casa. Ma il regalo comprato da lui, dal padre, dov'era? «Vieni avanti, e su, va a vedere!» gli disse l'uomo indovinando il pensiero di lui. Fell entrò, salì la scaletta di legno e nella cameretta su vide la madre di Lia assopita nel letto di legno e Lia inginocchiata davanti a un canestro. E dentro al canestro, fra pannolini caldi, stava un bambino appena nato, un bel bambino, rosso, con due riccioli sulle tempie e gli occhi già aperti. «È il nostro primo fratellino!» mormorò Lia. Mio padre l'ha comprato a mezzanotte, precise, mentre le campane suonavano il gloria. Le sue ossa quindi non si disgiungeranno mai ed egli le ritroverà intatte il giorno del giudizio universale. Ecco il dono che Gesù ci ha fatto questa notte. Comincia a nevicare, tratta dai racconti di Grazia Deledda, una novella che rievoca sapori antichi dei Natali vissuti in famiglia.
«Siamo tutti in casa?» domandò mio padre, rientrando una sera sul tardi, tutto intabarrato e col suo fazzoletto di seta nera al collo. E dopo un rapido sguardo intorno, si volse a chiudere la porta col paletto e con la stanga. Quasi fuori s'avanzasse una torma di ladri o di lupi. Noi bambine gli si saltò intorno curiose e spaurite. «Che c'è? Che c'è? C'è che comincia a nevicare e ne avremo per tutta la notte e parecchi giorni ancora. Il cielo sembra il petto di un colombo.» «Bene», disse la piccola nonna soddisfatta, «così crederete a quello che raccontavo poco fa.» Poco fa la piccola nonna, che per la sua statura e il suo viso roseo rassomigliava a noi bambine ed era più innocente e buona di noi, raccontava per la millesima volta che un anno, quando anche lei era davvero bambina, «Nel 1000», diceva il fratellino studente, già scettico e poco rispettoso della sua vecchiaia, «una lunga nevicata aveva sepolto e quasi distrutto il paese. 14 giorni e 14 notti nevicò di continuo, senza un attimo di interruzione. Nei primi giorni, i giovani e anche le donne più audaci uscivano di casa a cavallo e calpestavano la neve nelle strade, e i servi praticavano qualche viottolo in mezzo a quelle montagne bianche che erano diventati gli orti e i prati. Ma poi ci si rinchiuse tutti in casa, più che per la neve, per l'impressione che si trattasse di un avvenimento misterioso, un castigo divino. si cominciò a credere che la nevicata durasse in eterno e ci seppellisse tutti entro le nostre case, delle quali da un momento all'altro si aspettava il crollo. Peccati da scontare ne avevamo tutti, anche i bambini che non rispettavano i vecchi. Questo è per te, signorino studente. E tutti si aveva anche paura di morire di fame. Potevate mangiare i teneri bambini, come nel mille, insisté lo studentello sfacciato. Via, via, ti compatisco perché sei nell'età ingrata, dice il babbo che trova sempre una scusa per perdonare. Ma con queste cose qui non si scherza. Vedrai che fior di nevicata avremo adesso. E poi, senti, senti. D'improvviso saliva dalla valle un muggito di vento che riempiva l'aria di terrore e noi bambine ci raccogliemmo intorno al babbo come per nasconderci sotto le ali del suo tabarro. «Ho dimenticato una cosa, bisogna che vada fuori un momento», egli dice frugandosi in tasca. «Vado io, babbo!» grida imperterrito il ragazzo, ma la mamma, bianca in viso, ferma tutti con un gesto. «No, no, per carità, adesso...» «Eppure è necessario», insiste il babbo preoccupato. «Ho dimenticato di comprare il tabacco». Allora la mamma si rischiara il viso e va a cercare qualcosa nell'armadio. «Domani è Sant'Antonio, è la tua festa, e io avevo pensato di regalarti...» Gli presenta una borsa piena di tabacco ed egli si inchina, ringrazia, dice che la gradisce come se fosse piena d'oro. Intanto si lascia togliere dalle spalle il tabarro e siede a tavola per cenare. La cena non è come al solito, movimentata e turbata da incidenti quasi sempre provocati dall'irrequietudine dei commensali più piccoli. Tutti si sta fermi, quieti, intenti alle voci di fuori. «Ma quando c'è questo gran vento», dice la nonna, «la nevicata non può essere lunga. Quella volta, ed ecco che ricomincia a raccontare e i particolari terribili di quella volta aumentano la nostra ansia, che in fondo però ha qualcosa di piacevole. Pare di ascoltare una fiaba che da un momento all'altro può mutarsi in realtà. Quello che soprattutto ci preoccupa è di sapere se abbiamo abbastanza per vivere nei giorni di clausura che si preparano. Il peggio è per il latte, con questo tempo non è facile averlo. Ma la mamma dice che ha una grossa scatola di cacao e la notizia fa sghignazzare di gioia il ragazzo che odia il latte. Gli altri bambini non osano imitarlo, ma non si afferma che la notizia sia sgradita. Anche perché si sa che oltre il cacao esiste una misteriosa riserva di cioccolata e in caso di estrema necessità c'è anche un vaso di miele. Delle altre cose necessarie alla vita non c'è di che preoccuparsi. Di olio e vino, formaggio e farina, salumi e patate e altre provviste, la cantina e la dispensa sono rigurgitanti e carbone e legna non mancano. Eravamo ricchi allora e non lo sapevamo. E adesso, dice nostro padre alzandosi da tavola per prendere il suo posto accanto al fuoco, vi voglio raccontare la storia di Giaffà. Allora vi fu una vera battaglia per accaparrarsi il posto più vicino a lui e persino la voce del vento si tacque per lasciare ascoltare meglio. Ma la nonnina, allarmata dal silenzio di fuori, andò a guardare dalla finestra di cucina e disse con inquietudine e piacere: «Questa volta mi pare che sia proprio come quell'altra». Tutta la notte nevicò e il mondo, come una grande nave che fa acqua, parve sommergersi piano piano in questo mare bianco. A noi pareva di essere entro la grande nave. Si andava giù nei brutti sogni sepolti a poco, pieni di paura ma pure cullati dalla speranza in Dio. E la mattina dopo il buon Dio fece splendere un meraviglioso sole d'inverno sulla terra candida, ove i fusti dei pioppi parevano davvero gli alberi di una nave pavesata di bianco.
Thank you.
libro da ascoltare con Villere e Fiorella.